Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.
Buongiorno, bentornati a questa nuova puntata di Prima Pagina. Oggi è venerdì 2 ottobre, vi ricordo prima di cominciare che gli sms che invierete verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Cominciamo la nostra rassegna stampa con una notizia, con una brutta notizia che viene dall'America, brutta soprattutto perché non nuova. Siamo abituati a queste stragi al college, ma ogni volta ci troviamo sorpresi di fronte alla violenza e ad alcuni particolari che restituiscono non solo, come dire, la gravità di un fatto, ma anche una certa malattia. Strage nel college di Rosenburg in Oregon. Un uomo tra i 20 e i 30 anni è entrato nell'edificio e ha aperto il fuoco. I morti, secondo il procuratore, sono 13, almeno 20 feriti. L'aggressore è stato ucciso dalla polizia. La Casa Bianca: affrontare il nodo della violenza con le armi da fuoco è una delle priorità del presidente Obama. Alcuni testimoni raccontano: ci faceva alzare in piedi e chiedeva la nostra religione, poi sparava. Sto leggendo la sintesi della cronaca di giornata dal Corriere della Sera, da cui vorrei proporvi questo ritratto, perché mi sembra traduca abbastanza bene il clima in cui è questa nuova strage. I precedenti, ricordiamolo, sono diversi, anche i giornali oggi li riportano. Questa nuova strage e insomma anche dove è maturata. Per ora è un'ipotesi investigativa seria, scrive Guido Olimpio questa mattina sul Corriere della Sera. La stanno verificando per capire se sia la stessa persona. 24 ore prima della strage il killer sarebbe andato sul web a chattare con anonimi interlocutori, ha spiegato le sue intenzioni, ha chiesto consigli su come uccidere. Qualcuno gli ha detto di non farlo, molti hanno risposto con suggerimenti terrificanti. Prendi di mira una scuola femminile, ci sono meno possibilità che un maschio beta ti disarmi. Non usare un fucile a pompa, meglio uno d'assalto e una pistola, oppure due pistole. Lui ne ha tenuto conto. La polizia ha recuperato almeno 4 armi, un fucile e 3 pistole. Il presunto assassino non ha nascosto le sue intenzioni, le ha presentate sempre via internet come fosse una missione. Alcuno di voi sono a posto, non è andate a scuola domani, segnerò questo giorno di celebrazione del nostro eroe annunciando che ho un piano elaborato, sarà glorioso, gli orrendi tipi normali pagheranno per quello che hanno fatto, il mondo sarà migliore. Ecco, questo è un lungo ritratto, questa mattina pubblicato dal Corriere della Sera, dell'assassino. E ricordiamo che appunto ieri molti si sono inseriti tragicamente anche nella linea del fuoco, perché sembra che il killer abbia sparato all'interno della facoltà, non in un'aula sola. E la polizia poi ha setacciato l'auto dello sparatore in cerca di esplosivi, tutto con grande rapidità, ma tutto troppo tardi. E anche nella cronaca, insomma, riportata sempre dal Corriere della Sera, firma di Michele Farina, si legge: ieri sera il suo nome non era stato ancora reso noto. Umpqua come Columbine, come Virginia Tech, scuole ricordate come campi di battaglia. 3 anni fa a Newtown in Connecticut le vittime furono 27, quasi tutti bambini. Ieri ha toccato un college per adulti pacifico e sicuro immerso nei boschi dell'Oregon. Ovviamente torna in America il dibattito sulle armi, ma Obama interviene contro il Congresso, attaccando il Congresso: non mi aiuta a cambiare la legge. La realtà è che anche i liberal vogliono le armi e, come scrive sempre sul Corriere Massimo Gaggi, le stragi arrivano anche in uno degli stati simbolo della conquista del re dell'West. Non mi rassegno, aveva detto Obama dopo l'ultima strage, riconoscendo di venire da una lunga serie di sconfitte, ma con il no del Congresso a ogni riforma significativa non ha potuto andare oltre 23 ordini esecutivi impartiti in base ai poteri presidenziali per rafforzare i controlli sull'identità degli acquirenti di armi, aumentare la sorveglianza sui malati di mente e definire piani di emergenza per scuole e istituzioni religiose. Poca roba. Come provare a svuotare il mare con un secchio nel paese nel quale sono morti più civili per colpi d'arma da fuoco nell'ultimo mezzo secolo che in tutte le guerre di tutta la storia americana? Un numero che insomma fa riflettere. Passiamo adesso a un argomento, l'argomento che tiene il mondo col fiato sospeso. Cosa sta succedendo in Siria? Ricordiamo che gli effetti di questa guerra sono non solo gravissimi sui territori, ma imprevedibili su tutto il resto del mondo, con attentati, con minacce e con un clima che ora non c'è collegamento diretto, ma insomma questa presenza, no, della religione come motivo anche nella strage americana fa vedere quanto il clima collettivo, e in tempi di comunicazione globale il clima collettivo è spesso condiviso tra paesi che insomma sono anche geograficamente molto lontani, sia davvero estremamente cupo. Una bella intervista stamattina su Repubblica, quella che Eugenio Scalfari fa a Romano Prodi. Un'intervista fra due diciamo giganti della politica e della cronaca italiana. Parlare anche per chi gli è amico da oltre 30 anni con Romano Prodi, scrive questa mattina Eugenio Scalfari su Repubblica, equivale a consultare un atlante storico e geografico del mondo intero, un mappamondo che gira mari, monti e paludi. A me capita spesso questo privilegio e due giorni fa si è ripetuto. Ne riferisco a sua insaputa perché so che aiuterà i nostri lettori ad orientarsi sull'agitata realtà che ci circonda con maggiori informazioni, tutte di prima mano. Vediamo come Scalfari mantenga sempre veramente il gesto del giornalismo. Prodi ha ricoperto vari ruoli nella sua vita che è ancora lontana dalla vecchiaia. È stato ministro, presidente dell'IRI, presidente del Consiglio, presidente della Commissione europea ed ora ha incarichi dall'ONU. Conosce la Cina, la Russia di Putin, il Medio Oriente, l'Africa magrebina e quella subequatoriale. E soprattutto conosce l'Europa. Nel nostro incontro ci siamo ripassati tutte queste realtà. Cambiano ogni giorno. Nella crisi di epoca che stiamo attraversando e quindi è utile aggiornarsi con frequenza per non perdere il contatto con la realtà. Una crisi di epoca, mi ha detto, hai ragione, una crisi d'epoca globale ed è la prima volta che accade, perché è la prima volta che investe una società globale. In essa il potere dominante nelle mani delle grandi reti di informazione, quelle che di fatto monopolizzano internet. Sono queste le vere multinazionali, arrivano dappertutto, influenzano largamente l'utenza mondiale, i giovani soprattutto. Ma l'elemento da non perdere di vista è che sono tutte americane, senza eccezione alcuna. Questo non significa che siano influenzate dal governo americano, ma riflettono inevitabilmente la società civile di quel paese continente, il suo modo di vivere e le sue contraddizioni, i suoi pregi e i suoi difetti. Ecco, veniamo alle analisi che Prodi propone sulla vicenda siriana. Scalfari osserva: da questo punto di vista la guerra in Siria è un fatto determinante, il suo andamento dipende soprattutto dal rapporto tra USA e Russia. La mia sensazione, risponde Prodi, è che Obama e Putin vadano verso un accordo sulla Siria. All'Assemblea dell'ONU hanno sostenuto tesi totalmente contrastanti tra loro, ma poi hanno avuto un colloquio a quattro occhi di un'ora e mezzo e qualche effetto si è già visto. Putin è d'accordo di attaccare l'ISIS, ma si tratta di una guerra per procura. Nessuna delle due potenze invierà truppe sul terreno, aerei sì, truppe no. Quindi quel Quel malandato esercito di Assad va rafforzato e ben armato, perché quello soltanto dispone di truppe sul terreno. Putin appoggia Assad, Obama no, ma dovrà rassegnarsi perché con i soli bombardamenti aerei l'ISI non sarà battuto. La cosa singolare è che la Russia versa in acque economiche molto tempestose, ma nonostante ciò Putin dimostra una forza politica ancora determinante sullo scacchiere occidentale. È vero, dice Scalfari, la guerra in Siria chiama in causa anche la questione dell'Ucraina. Un accordo in Siria richiede contemporaneamente un accordo a Kiev. Di questo tema, dice Prodi, ho parlato alcuni mesi fa con Putin. Lui una soluzione l'ha già proposta ed ha intenzione di convincere Obama anche su questo. L'Ucraina come stato cuscinetto è perciò neutrale tra est e ovest. Quanto alle regioni russofone, le proposte di Putin sono difficilmente accettabili. Nel nostro incontro gli ho suggerito di studiare la soluzione che l'Italia adottò sull'Alto Adige. In sostanza, di nuovo Scalfari, Obama e Putin sono le sole potenze dominanti per quanto riguarda l'Occidente. Nella società globale però ci sono anche Cina, India, Africa, America del Sud. Cina soprattutto. Sembra in preda a una grave crisi economica, come tutto il mondo lo è ancora Prodi, ma la crisi cinese non ha effetti maggiori di quanto non sia avvenuto in America e in Europa. Dovrà certo adottare mutamenti nella sua politica economica, bancaria e monetaria. In Europa si stanno manifestando alcuni segnali positivi. In USA la crisi si è chiusa da tempo ed ora la sua economia è in piena ripresa. Continua su molti temi, è un'intervista bella, ricca e insomma anche rafforzata dalle personalità che vi sono coinvolte. E, sulla vicenda siriana vorrei però fare anche proporvi un breve passo dell'editoriale sul Sole 24 Ore di Alberto Negri dal titolo «Se in guerra non sai chi è alleato e chi è nemico». Piccole strane guerre crescono fino a diventare incontrollabili. Le peggiori, se si può fare una classifica nelle tragedie, sono quelle che partono da clamorosi calcoli sbagliati. Ma ancora più tremende sono quelle in cui gli errori non vengono mai corretti. Eppure, per restare nel Levante arabo, c'era già il precedente dell'invasione americana dell'Iraq, a cui questi anni si è aggiunta la Siria, per non parlare della Libia che ci riguarda direttamente. Così Alberto Negri questa mattina sul Sole 24 Ore in un editoriale di cui vi leggo la conclusione. Qualche buona ragione di essere in Siria Putin ce l'ha, anche se possiamo non approvarlo, mentre gli Stati Uniti non si capisce che cosa ci facciano ancora in Medio Oriente se non appoggiare le ambizioni di rivincita antisciita delle monarchie del Golfo, impaurite dall'accordo con Teheran, e raccogliere le schegge del delirante caos costruttivo di oltre un decennio di politiche sbagliate. Se Putin e l'Iran lanceranno una ciambella diplomatica di salvataggio, l'Occidente questa volta potrebbe anche afferrarla al volo, pur di uscire e cominciare a disegnare un nuovo puzzle di Bantustan e città-stato mediorientali, magari lasciando, come in una tragica fiction, gli stessi nomi di oggi sulla mappa. Ma questo è già uno scenario molto ottimista. Così Alberto Negri sull'editoriale del Sole 24 Ore. E, vi segnalo anche l'intervista sul Corriere della Sera a Kushner, Bernard Kushner, che è stato ministro della sanità all'epoca Mitterrand, ministro degli esteri con Sarkozy e fondatore di Médecins Sans Frontières, che vi sintetizzo il senso della sua intervista condotta da Stefano Montefiori sul Corriere della Sera. Con Putin ci sarà un baratto, lui cederà su Assad, noi sull'Ucraina. Si è addensata sulla vicenda libica una querelle diplomatica su cui intervengono oggi diversi giornali, e in modo più clamoroso Libero, in un titolo a tutta pagina: la volpona del deserto soffia la Libia a Renzi, con un editoriale di Maurizio Belpietro di cui vi leggo l'inizio per inquadrare la situazione. Siamo appunto in Libia, la polemica è quella sulla uscita dell'inviato ONU Bernardino Leon e dell'entrata di un tedesco, notizia che però ancora è stata data ieri da Repubblica, ma insomma non è ancora accaduto e vedremo. E Belpietro scrive sul Libero: due giorni fa Matteo Renzi ha dichiarato all'ONU che l'Italia è pronta ad assumere un ruolo guida in Libia e l'ONU lo ha subito accontentato rimuovendo Bernardino Leon. Ecco, questo no, un po' prematuro, segnalo per i lettori. Incaricato per conto delle Nazioni Unite di mettere d'accordo le varie fazioni che si combattono nell'ex regno di Gheddafi. Peccato che al posto dello spagnolo non sia stato nominato un italiano come avrebbe voluto il nostro premier, ma un tedesco, un certo Martin Kobler, che in vita sua non è mai stato a Tripoli, ma in compenso vanta altre qualità, la prima delle quali è quella di fare gli interessi della Germania, perché di una cosa non si deve mai dubitare, ed è la volpona del deserto, alias Angela Merkel, non fa nulla gratis e i greci lo sanno bene. Questo è il taglio dato da Libero alla notizia, che viene trattata in un modo, viene affrontata anche dal Giornale, che ne parla, se non sbaglio, anche lì in prima pagina, ma sì, flop di Renzi, si fa scippare la Libia dalla Merkel, un articolo in prima di Gianmica Lessì. E ne parla anche il Corriere della Sera, allargando l'occhio sul malessere interno anche alla dirigenza italiana. Paolo Valentino questa mattina sul Corriere della Sera in prima pagina firma in retroscena le frizioni Renzi-Mogherini. Uno strano malessere increspa i rapporti tra Federica Mogherini e il suo grande lettore Matteo Renzi, che lamenterebbe di non trovare sempre sponde efficaci a Bruxelles. Racconta Paolo Valentino i motivi che hanno portato tra presunti dissapori tra il premier e l'attuale alto rappresentante della politica estera di sicurezza dell'Unione Europea. E secondo fonti comunitarie, scrive Valentino, l'insoddisfazione di Matteo Renzi ha anche altre ragioni. Renzi lamenterebbe di non trovare sempre sponde efficaci a Bruxelles nelle battaglie che il nostro governo ha in corso con la Commissione, di cui Mogherini è vicepresidente e unico membro italiano. La frizione riconduce a una contraddizione implicita nella posizione di ogni rappresentante nazionale all'Unione Europea e di quella di Federica Mogherini in particolare, la sindrome di Bruxelles, appunto. Ogni capo di governo, spiega un esperto di cose comunitarie che ha trascorso molti anni nella capitale belga, si aspetta che il commissario del suo paese sia pronto ad appoggiare le richieste e a rispondere alle sue sollecitazioni, cosa non facile né scontata perché scorretta sul piano istituzionale. La contraddizione sta nel fatto che chi cede alle sirene, spesso interessate della purezza europeista e prova a prendere le distanze dal proprio governo, rischia di indebolirsi, mentre paradossalmente i commissari più forti e influenti finiscono per essere proprio quelli che vengono percepiti come più allineati con il loro governo e possono parlare a suo nome. Quelli tedeschi, per esempio, sono famosi per difendere con i denti gli interessi del sistema Germania. Fu Günther Verheugen all'industria fino al 2010 a battersi con successo per norme meno stringenti sulle emissioni di CO2 sulle auto di grossa cilindrata, uno dei tanti antefatti dello scandalo Volkswagen. Nel caso di Mogherini poi c'è un'altra torsione. Matteo Renzi, spiega la nostra fonte, ha speso molto capitale politico per imporla a dei partner fino all'ultimo scettici sul suo nome, con una battaglia visibile e controversa. Ma proprio per questo l'alto rappresentante ha dovuto faticare più di altri per togliersi di dosso l'impressione di essere percepita come troppo italiana. C'è riuscita, ma al prezzo di una certa delusione da parte di Renzi. Lo scenario è in parte déjà vu. Nessuno dimentica la polemica tra Mario Monti e Romano Prodi, quando l'allora commissario italiano alla concorrenza, profeta del monetarismo, bollava come insufficiente la manovra del premier dell'Ulivo. Ma Monti era stato nominato da un altro governo, mentre Mogherini viene dalle file dell'attuale, quindi l'aspettativa appare comprensibile. È risolvibile la contraddizione? È strutturale, ma bisogna trovare un giusto equilibrio. Sempre sulla Libia, sul Corriere della Sera, Giuseppe Sarcina fa il punto sulla vicenda del mandato di Bernardino León, ricordando che è scaduto il 1° settembre scorso, ma non ci sono indiscrezioni. L'inviato speciale dell'ONU per la Libia ha già accettato di rimanere al suo posto nella fase del processo politico in corso. León è a New York, scrive Sarcina, impegnato in quella che considera la stretta finale della trattativa con le fazioni libiche, ostenta distacco dalle voci su una sua possibile sostituzione. Inoltre non commenta, pur apprezzando, la posizione presa ieri sera dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni, che si è espresso in questi termini: nessuno approfitti di una scadenza del mandato di Bernardino León per indebolire in questa fase l'inviato ONU in Libia. Ecco, ricordiamolo, si tratta di una fase molto delicata del negoziato, in cui è un cambio in questo momento significherebbe dover riprendere un pochino tutto da capo, questo è evidente. Lasciamo questa partita diplomatica per ricordare che già da qualche giorno l'Unità fa un appello in prima pagina. L'Arabia Saudita vuole tagliare la testa e poi crocifiggere questo ragazzo. C'è la foto, si chiama Ali al-Nimr, ha 21 anni, è stato arrestato quando ne aveva 17 per aver manifestato per la libertà. Fermiamo i carnefici, hashtag free Nimr, Nimr libero, nessuno tocchi al Nimr. Manda l'appello all'Unità, è una causa che avevamo ricordato nei giorni scorsi con un editoriale di Paolo Mieli. Insomma, segnalo che l'Unità ne ha fatto una bandiera. Restiamo sull'Unità, che apre comunque come primo titolo: addio vecchio Senato, verso l'Italia semplice, la maggioranza regge e parte con 172 sì all'articolo 1. Ricordiamo che il percorso della riforma è ancora lungo, ma sicuramente ieri è stato segnato un punto a favore del governo. Vi leggo brevemente la cronaca, la sintesi della giornata dal Messaggero: maggioranza mai così larga per il governo al Senato sulle riforme, un risultato molto più ampio delle attese, che alla prima occasione ha fatto salire l'asticella della maggioranza sino a quota 177. Renzi, superato l'ostacolo più duro, ora il Premier accelera, pagar delle opposizioni. Oggi il test dei voti segreti. Chi li vuole sostiene che è una battaglia di libertà, chi è contrario invece dice che così gli elettori non sapranno come votano i propri eletti sulla Costituzione. Nino Bertoloni Meli all'Interno, nel Messaggero, conclude la sua cronaca scrivendo: paura o no, oggi si ricomincia. Depotenziato in parte il voto segreto, la maggioranza vi arriva comunque sull'onda di buone prove, di numeri e politiche. Nel corso delle votazioni sull'articolo 1 è stata toccata 477, ben al di sopra dei 161 richiesti, frutto della tenuta dell'accordo dentro il PD, della tenuta dell'alleato di governo NCD e dell'apporto al momento non determinante di ALA, i dissidenti ex berlusconiani che votano sì alle riforme. Si dimostra vera la profezia di Naccarato, senatore calabrese: in maggioranza solo posti in piedi. Pietro Reichlin, torniamo all'Unità, firma un editoriale dal titolo Restare sulla strada giusta. Ricorda i dati, la ripresa dell'attività economica, l'aumento dell'occupazione, e conclude il suo editoriale scrivendo: questi dati non consentono certamente di esultare o di trascurare i molti rischi che sono ancora dietro l'angolo. L'economia italiana mostra ancora segnali non uniformi, il credito ristagna, gli investimenti non sono ancora ripartiti. Nel disegnare la legge di stabilità il governo dovrà quindi fare attenzione a fornire segnali di continuità con le misure che sono state varate nel 2014, che hanno consentito di cogliere alcuni frutti importanti. Non ultimi gli incentivi alle imprese basati sulla decontribuzione per i nuovi assunti e il bonus fiscale per i lavoratori a basso reddito. Una valutazione politica di quello che è il voto di ieri si trova sul Corriere della Sera. La nuova faccia del PD di Francesco Verderami, che fa il punto su una questione che va oltre le divisioni di oggi. Le riforme servivano a cambiare il sistema o a regolare i conti? Perché finora non si sono visti padri costituenti in Parlamento, mentre si contano vincitori e vinti di un duello che ha in palio solo gli assetti politici presenti e futuri. Se Renzi è un passo da uno storico traguardo, se non vede l'ora di annunciare la fine del bicameralismo, pietra angolare del suo progetto decennale, è perché Berlusconi, non Grillo né Salvini, ha perso la scommessa. Puntava sulla scissione del PD e sullo sfaldamento dell'area di governo. Invece sta assistendo all'emorragia di Forza Italia e all'allargamento della maggioranza. Il fatto che l'attenzione sia tutta concentrata sulle dinamiche politiche e non sulle incognite legate al funzionamento al regime della riforma lascia intuire come il dibattito sulle modifiche alla carta sia stato poco più di un pretesto. Ma il pretesto sta producendo effetti epocali, sta ridisegnando la geografia dei partiti e delle alleanze e tutto finisce per ruotare, ecco l'anomalia, attorno a un unico personaggio, Renzi. D'altronde questo è il risultato di un'altra sfida, quella lanciata dalla minoranza PD al suo segretario Premier, che non poteva finire diversamente da come è finita, cioè con un compromesso. Lo strappo avrebbe portato alla scissione. Conclude Verderami, si tratta di una mutazione genetica del PD o di una sua evoluzione? Ecco il punto, ed è attorno a questa domanda che in prospettiva rischia di consumarsi la scissione. L'idea di Renzi, la sua scommessa, è che nel 2018 il PD sappia intercettare anche il consenso dei giovani elettori, quelle nuove generazioni che andranno al voto e che non solo non hanno conosciuto la stagione delle ideologie, ma non hanno nemmeno vissuto l'era del bipolarismo muscolare e vivono affacciati su un mondo in bilico tra paura e speranza. Perciò il passaggio sulle riforme costituzionali conta fino a un certo punto. La vittoria nelle urne si giocherà su migrazione e economia. Il giornale, nell'editoriale di Sallusti, interviene sulla fortuna del Premier Matteo, il fattore C e lo scoglio del sindaco Marino. Ecco, sostiene Sallusti che nella appunto fortuna che contraddistingue il Premier, una fortuna anche congiunturale, economica, c'è una crepa che sta diventando una voragine. Parliamo del caso Roma. Ieri il sindaco Marino, non contento dei guai già combinati, in poche ore ha detto nell'ordine: il Papa non capisce nulla e dovrebbe prendere lezioni da lui. Un po' tranchant questa cronaca di Sallusti, come di consueto, ma insomma ci sono state delle piccole precisazioni. Il prefetto Gabrielli è una sua badante, Alfio Marchini è una specie di fascista di ritorno, si è beccato pure una querela. L'uomo è talmente fuori controllo che ci sta diventando simpatico, anche perché sta trascinando nel ridicolo il suo partito e il suo segretario. Ecco, questa è l'osservazione di Sallusti, che al di là dei toni segnala un problema condiviso da molti. E a questo proposito vorrei per chiudere la vicenda su Chiesa e politica proporvi questo editoriale sul Messaggero di Franco Garelli, quel confine Chiesa politica, quel confine della laicità da ricostruire. La polemica tra pontefice e sindaco Marino sul viaggio di quest'ultimo a Filadelfia non è frutto soltanto di un equivoco o di un incidente di percorso. Dopo quel "non l'ho invitato io" scandito dal Papa, da un Papa teso che così rispondeva a una domanda dei giornalisti, e dopo la replica del sindaco di essere stato invitato dal suo omologo di Filadelfia, i rapporti tra la Santa Sede E, ecco, al di qua, al di là del Tevere, ci si fa in quattro per ribadire che i rapporti tra Santa Sede e autorità rimangono impostati sul binario della serenità e della correttezza reciproca. Un articolo piuttosto lungo di cui vi vorrei leggere la conclusione. Ecco, quali dinamiche emergono nel rapporto tra amministrazione pubblica e Santa Sede sull'altra sponda del Tevere? Da un lato l'impegno per realizzare il Giubileo in tempi ristretti può aver fatto nascere in alcuni responsabili politici l'idea di aver maturato un credito nei confronti del Vaticano. Nel caso di Marino traspare nettamente l'intenzione di far leva sul rapporto privilegiato con Papa Francesco per riequilibrare almeno in parte le molte critiche che da tempo investono il suo operato. Di qui il suo attivismo. Adesso, a parte i gesti mediatici, c'è un appuntamento da affrontare ormai nel segno dell'emergenza. Ci si riuscirà quanto più la sfera politica e quella religiosa sapranno collaborare nel rispetto delle specifiche competenze, evitando qualsiasi indebita ingerenza. Un richiamo alla moderazione, questo di Garelli sul Messaggero questa mattina. E adesso vorrei passare a una storia economica interessante, importante, ne parlano un po' tutti i giornali, ma alla Stampa c'è un'intervista che vi voglio proporre. Perché abbiamo venduto la nostra Grom? Parliamo appunto dell'acquisizione da parte del gruppo anglosassone Unilever, un colosso anglo-olandese per la verità, dell'azienda torinese Grom, fondata nel 2003 da due giovani, Federico Grom e Guido Martinetti. Ricordiamo che appunto l'Unilever è un colosso da oltre 48 miliardi di fatturato, 172 mila dipendenti, e compra questa azienda che insomma non ha certamente queste proporzioni, sebbene conti 67 punti vendita e 600 addetti in tutto il mondo. I due fondatori e amministratori delegati ieri sono andati alla Stampa e hanno parlato in un'intervista con Francesco Manacorda, che scrive: diciamolo subito, fa impressione vedere un altro simbolo della qualità italiana come Grom finire in mano a una multinazionale. Unilever, rispondono i due, è una grande multinazionale e non c'è dubbio, ma tra le tante alternative che avevamo, alcune anche più redditizie per noi, questa ci è parsa la migliore. Le aziende sono fatte di persone e pensiamo che questo sia un buon matrimonio, un matrimonio tra un gigante e un'azienda come la vostra che vuole mantenere un legame diretto con i produttori agricoli. È possibile. Il nostro sogno, risponde Martinetti, è e resta quello di portare il gelato italiano nel mondo. Con Unilever accanto sarà più facile farlo, perché ci forneranno strumenti finanziari e conoscenze tecniche. Tutto qui. Per il resto abbiamo garanzie di una volontà totale di gestire e migliorare per quanto possibile quanto facciamo già. Noi due rimaniamo amministratori delegati come eravamo già. Invece di fare il piano industriale con i nostri soci di minoranza, lo faremo con un unico socio. Ma il gelato di Grom cambierà? Chiede Francesco Manacorda nell'intervista a Grom e Martinetti, fondatori di Grom, questa mattina sulla Stampa. Assolutamente no. Se Unilever ha comprato Grom è perché la considera una gemma rara e preziosa. Avrà ogni interesse a proteggere e valorizzare questo gioiello, non certo a cambiarlo. Aumenteranno sia la produzione agricola che oggi facciamo nella nostra tenuta, sia i rapporti con i produttori locali italiani che ci forniscono le materie prime. Questa l'intervista. L'Italia paga il costo del lavoro e la rigidità del sistema bancario. Non è possibile che un ragazzo che fa i coni costi più a Torino che a New York. Così i due giovani amministratori delegati di Grom dopo l'acquisizione della loro azienda da parte del colosso anglo-olandese Unilever. Sempre sulla Stampa segnalo l'intervista di Guido Rotolo al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, Cantone, Raffaele Cantone, che avverte: attenti, la corruzione rischia di bloccare la ripresa. Gli stranieri ci chiedono efficienza e niente mazzette. 7. Allarme sul Giubileo, controlli più difficili, a Roma hanno 100 centri di costo. Per alcuni, chiede Guido Ruotolo nella sua intervista, la corruzione è una patologia endemica, un prezzo da pagare per far girare la ruota. Falso, in queste settimane ho ricevuto e sono andato a incontrare diversi ambasciatori stranieri. Il discorso che mi hanno fatto tutti è: per investire vogliamo garanzie, una burocrazia che funzioni, controlli puntuali e nessuna mazzetta da dover pagare. L'Expo è stato un volano eccezionale per il nostro paese, cerchiamo di non sciupare questa occasione. Interessante questa intervista a Raffaele Cantori, che appunto segnala anche lì un certo allarme per il Giubileo. Rimaniamo su temi economici con l'apertura del Sole 24 Ore dedicata alle pensioni. Tutte le strade per l'uscita anticipata. Il Job Act dà più spazio al mix con il part-time. Il Sole presenta una serie di opzioni che ha ricavato appunto da un'attenta analisi del Job Act che riguardano la pensione anticipata per le donne, per i lavori usuranti, per gli esuberi, la solidarietà. Quindi chiunque sia interessato consiglio questa mattina un'analisi proprio anche degli schemi proposti. Noi andiamo a leggere invece l'analisi che ne viene fatta. Una riforma senza ambiguità, scrive in prima pagina questa mattina sul Sole 24 Ore Maria Carla De Cesari. Tra le pieghe delle regole previdenziali sono già ora previste alcune possibilità per lasciare il lavoro in anticipo rispetto all'età per la pensione di vecchiaia. Una conferma che il tema della flessibilità del sistema si è posto spesso anche in passato. Si tratta però di soluzioni destinate di volta in volta a soddisfare le esigenze di categorie particolari. È stato così per gli addetti ai lavori usuranti, per chi è rimasto impigliato nell'innalzamento dei requisiti per la pensione introdotto dalla legge Fornero, eccetera, eccetera. Legiferare per casi, tuttavia, mette a rischio la logica del sistema, senza definire un'architettura alternativa, con ripercussioni sia per quanto riguarda le conseguenze delle misure sul bilancio statale, sia per quanto riguarda l'eguaglianza e l'equità nei trattamenti. È per questi motivi che il dibattito avviato nelle scorse settimane sulla necessità di introdurre forme di flessibilità per chi volesse optare per un anticipo della pensione deve far piazza pulita dalle ambiguità che sono sullo sfondo. Si deve trattare di una misura generale, potenzialmente valida per tutti, uomini e donne, nel privato e nel pubblico, senza creare nuove disparità. Mi sembra un punto interessante, affrontato questa mattina dal Sole 24 Ore nell'articolo di Maria Carla De Cesari, una riforma senza ambiguità. Torniamo alla cronaca con l'apertura del Fatto Quotidiano. Tornano le alluvioni, promessi 9 miliardi, spesi solo 50 milioni. Olbia finisce sommersa come 2 anni fa. Il ponte ricostruito fa da tappo e va abbattuto. Fa bene il Fatto a riportare con evidenza la situazione del nostro territorio e di segnalare che per il dissesto idrogeologico nel 2015 sono solo 50 milioni. Dietro le promesse di Renzi, scrive il Fatto, 9 miliardi per 7.000 cantieri, c'è poco. Un gruppo di lavoro dell'M5S scopre che i fondi veri per mettere in sicurezza il territorio sono briciole. Un fiume d'acqua si è portato via mezza Olbia, scrive Marco Palombi, cose che succedono e spesso e anche spesso. Quando il rio Siligheddu sarà tornato negli argini si tornerà a parlare dell'emergenza di dissesto idrogeologico, che è il modo tecnico per dire che un bel pezzo d'Italia è sempre a rischio di venire travolto. E l'alluvione di Olbia fa abbattere il ponte appena ricostruito, scrive ancora il Fatto, riferendosi al viadotto realizzato dal Genio dopo le piogge del 2013, fermava il corso del Siligheddu e l'ha fatto esondare. Volevo proporvi, abbiamo ancora qualche minuto, sul tempo delle donne, diritti e lavoro, la maternità riguarda tutti, un autorevole intervento sul Corriere della Sera di Sergio Mattarella, che in prima pagina scrive: il valore della maternità costituisce il completamento di quello della libertà femminile, la connessione fra i due è anzi un tema decisivo per il destino stesso della società e per la qualità della nostra vita. Desidero complimentarmi per aver collocato al centro della nuova edizione Il tempo delle donne, sono certo che la vostra riflessione darà buoni frutti. Quella femminile è stata la grande rivoluzione antropologica del secolo scorso. Le donne hanno saputo affermare dignità e diritti, il loro ruolo sociale si è accresciuto. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina sul Corriere della Sera. E a proposito di lavoro e di figli, l'Avvenire propone in prima un tema: nel lavoro né figli, per ripartire serve un piano ambizioso. Due ricercatori americani, scrive Massimo Calvi, hanno dimostrato che la disoccupazione ha un impatto sulla natalità anche a distanza di molti anni. Donne con una carriera dimezzata e una maternità negata, un problema per l'Italia. Ecco perché serve un piano ambizioso per la natalità. Meno lavoratrici e meno madri, e quindi c'è all'interno una lunga inchiesta e anche una che affianca alla ricerca americana dei risultati che possono essere anche applicati e letti e al nostro paese, perché appunto laddove una crisi condiziona la maternità anche nel lungo periodo, scrive Massimo Calvi sull'Avvenire, ecco, un bonus universale ai figli, per esempio, unito a politiche migratorie per dare il futuro al paese, sono delle misure che sembrano portare buoni risultati. Sul Corriere della Sera c'è una bella lettura, quel fascino di Calvino letto a voce alta, di Emanuele Trevi. Scrittori e artisti entrano nelle scuole per Libriamoci, così si conquistano gli studenti. Sono convinto, scrive Emanuele Trevi questa mattina sulla prima pagina del Corriere della Sera, che tra leggere un brutto libro e non leggere, la seconda opzione rimanga la migliore in tutte le età della vita. Per questo è da lodare un'iniziativa come Libriamoci, basata sull'infallibile prova del 9 del valore di un libro. La lettura ad alta voce, una suggestione, un contagio. La voce umana, come dice Thomas Pynchon, è un miracolo. Devo a qualcosa di simile la scoperta del potere dell'immaginazione letteraria. Continua all'interno questo bell'articolo di Emanuele Trevi, che ricorda l'importanza di conquistare gli studenti. E a questo proposito vi segnalo anche sulla Stampa, in una pagina interna, ma un tema che sicuramente interesserà molti dei nostri ascoltatori: banchi tradizionali addio, la classe diventa liquida, sono i professori a decidere quale sia la disposizione più efficace per insegnare a scuola. Con le file la lezione è frontale, i tavoli invece incoraggiano il lavoro di gruppo, e ci sono varie scuole, vengono citate alcune, per esempio a Novara, in particolare nel nord, in cui i tavoli hanno diverse forme geometriche, formano delle isole a seconda delle materie e delle attività, e a rotazione ogni alunno diventa il capogruppo responsabile della sua isola. Interessante questa vicenda raccontata da Flavia Amabile sulla Stampa. Vorrei chiudere la nostra rassegna stampa con un anniversario. L'anniversario dell'Espresso, che compie 60 anni e che oggi in edicola presenta una copia del suo primo numero, anno primo, numero uno. È interessante vedere anche come è cambiato il giornalismo in questi anni, perché per dire la grandissima foto di prima pagina è una foto americana che di un fatto di cronaca che io onestamente non ricordo. J.V. Milam e la moglie, subito dopo l'assoluzione, Milam era stato processato per il linciaggio del ragazzo negro Emmett Till, che aveva fischiato al passaggio della moglie di Bryant. Quindi, insomma, una vicenda che ricordiamo è datata Roma, l'Espresso è datato Roma 2 ottobre 1955, e moltissime le firme da Vittorio Gorresio a Corrado Alvaro, Antonio Segni che firma un pezzo dal titolo Si aprono le scuole, parla un vecchio professore. E poi Eugenio Scalfari, convertibilità fuori stagione al convegno monetario di Istanbul, ancora Geno Pampaloni, Alberto Moravia, Massimo Mila, Lionello Venturi, tutti grandi nomi della cultura italiana. Chiudiamo adesso la rassegna stampa. Vi ricordo che ci sarà una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con il filo diretto con gli ascoltatori.
Francesca Sforza, giornalista del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296.